È vero che abbiamo la testa dura, non siamo alunni così attenti, no? Come cristiani, dicono, cominciare da me. Però sta roba qui mi pare il Signore ce l'ha ripetuta, ci ha fatto la ripetizione tutta estate, no? E quindi credo che in qualche maniera l'abbiamo capita la cosa, come gira. Dopo sentiremo che è tutta un'altra cosa poi viverla e soprattutto ricordarci, perché a noi lì a scuola ci pare di capire. Cioè abbiamo capito attraverso questa lunga discussione di Gesù con i giudei e le discussioni di Gesù con noi qui a Messa, le discussioni che queste affermazioni di Gesù suscitano in noi, il rapporto all'Eucaristia, no? Ci pare di aver capito che questo invito di Gesù a mangiare la sua carne e bere il suo sangue, che abbiamo visto sta al centro del Vangelo e sta anche al centro della curva del Vangelo. Cioè da questo momento un sacco di gente non va più dietro a Gesù, sono pochissimi che restano con lui anche se non capiscono, no? Quindi sta roba qui, quando Gesù dice chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non ha la vita, appunto. Quando dice sta roba qui, questa roba sta al centro del Vangelo e della decisione della fede, del discepolo, appunto. Allora, sta roba qui, questo invito a mangiare la sua carne e bere il suo sangue, è la richiesta a impostare in una certa maniera la vita, lo traduco così. È la richiesta a seguire Gesù e in maniera più precisa, chi non mangia la mia carne e beve il mio sangue, vuol dire chi non viene con me a Gerusalemme sulla croce, è il succo poi del Vangelo, no? Chi non accetta il mio destino, la testimonianza che mi sta portando alla croce e quindi la mia maniera di dire Dio, di testimoniare Dio, di dare la vita, no? Questo modo di vivere. Questo modo di essere uomo, che è Gesù, questo è il cibo che viene dal cielo. Questa è la grazia che Dio ci dà, di essere uomini così, di essere appunto figli del Padre che sta nei cieli. Questa è la sua carne per la vita degli uomini, per la vita del mondo. Non so, mi pare che su questo ci abbiamo lavorato tutta estate, sia una cosa da magari ripeterla un po' ciascuno di noi, se no poi se tra 5 minuti l'hai persa ancora, tra 3 anni sei qui ancora a fare il corso di riparazione, no? Su sta roba qui, non si capisce bene cos'è l'Eucaristia, cosa vuol dire essere cristiani. Qui mi pare è detto abbastanza chiaro. Questo invito ci chiede di convertirci. Cioè, se vogliamo aver parte alla vita di Gesù, mangiare la sua carne, andargli dietro, vivere così, beh, dobbiamo cambiare la nostra vita, dobbiamo convertirla. Cioè, la vita che noi viviamo ogni giorno come figli di Adamo, cioè come uomini, e quindi la vita che spontaneamente ereditiamo dalle abitudini civili, dalle abitudini comuni, dall'esempio di ciò che fanno tutti, dai luoghi comuni, dei discorsi correnti. Ebbene, sta vita qui, dice Gesù, non è la vera vita. Questa roba qui assomiglia molto al pane che mangiarono i nostri padri e sono morti per non morire, per aver parte alla vita eterna. Bisogna mangiare dell'altro pane, quello che viene dal cielo, quello che Dio ci dona in Gesù, nella sua parola. Attenti, che questo passaggio qui nella scrittura è decisivo. Quando noi non cogliamo sta roba qui, poi andiamo a materializzare tutto, no? La presenza eucaristica, la grazia dell'Eucaristia, cioè andiamo a imbrogliare tutti i discorsi che appena uno poi si chiede, non stanno in piedi se li concepiamo in una maniera materializzata, no? Allora, per avere la vita eterna bisogna mangiare questo pane che Dio ci dà nella forma della sua parola, per forza, perché è il cibo che ci dà, ci vuol trasmettere una maniera di guardare la vita, un modo di vivere, una maniera di guardare il mondo, gli uomini, una maniera di essere uomini. Quindi il pane che viene dal cielo in realtà è la sapienza di Dio. Certo che lo mangiamo coi denti, lo digeriamo col tubo digerente, ma questo cibo che entra deve entrare come fede, come sia una sapienza nuova, che è la sapienza di Dio appunto, come una nuova comprensione della vita. Quindi fare la comunione è in profondità comunicare alla sapienza di Dio. E quindi mi lasciate fare appunto questi passaggi così, che bisognerebbe elaborare meglio, ma qui bisogna capirsi su queste robe, sennò si prendono le strade, secondo me, scorrette poi. Il frutto della comunione di stamattina non è quello che dice: mi arriva qualche grazia. Cos'è quella roba lì? Cosa fa? Il frutto della comunione dovrebbe essere che entra nella mia coscienza la sapienza di Dio. Dovrebbe essere l'intelligenza cristiana della vita. Cioè il frutto di una messa dovrebbe essere che quando esco di messa guardo gli uomini e la vita con gli occhi del Vangelo, con gli occhi di Gesù appunto. Allora ho fatto comunione con Lui. E permettete che ci fermiamo un po' su questo tema che non è abituale tra noi, purtroppo, e che invece è il filo decisivo di tutta la Bibbia, di tutta la parola di Dio, cioè questo legame tra cibo e sapienza. Genesi parte così, no? Il peccato consiste nel fatto che noi abbiamo voluto sapere tutto, mangiando tutto, non accettando l'interdetto sull'albero della conoscenza del bene e del male, volendo conoscere il bene e il male, e quindi conoscere tutto, perché noi siamo padri eterni, possiamo fare anche il male noi, capito? Perché dobbiamo sperimentare. È entrata la morte. Guardate questi discorsi qua, che fanno coincidere la conoscenza col mangiare, appunto. Il cibo e il conoscere. Per la Bibbia è la stessa cosa. Per gli animali che siamo noi, conoscere è mangiare. Ha tutto il tema della manna nel deserto, dove la manna che nutre il viaggio è solo i comandamenti, è l'alleanza, è la parola di Dio, per arrivare a Gesù che è la sapienza incarnata, la sapienza che è diventata la vita di un uomo. Questa linea qui, che mette insieme cibo e sapienza, e che la messa esprime, ritualizza. Perché la messa è fatta di due parti, della parola e del cibo. Vedi? Noi mangiamo un cibo che è tale soltanto se è pieno della parola, cioè se è un'espressione della fede. E d'altra parte la parola si fa cibo. Dico questo. È un aspetto che noi conosciamo poco, valorizziamo poco, perché noi cattolici soprattutto coltiviamo un cristianesimo più sacrale, direi più sacramentale, ma nel senso un po' materializzato. Vedete come sarebbe suggestivo capire la divisione moderna tra i cristiani, alcuni dei quali, quelli che noi chiamiamo protestanti, hanno scelto il primato della parola. I cattolici hanno coltivato di più la devozione, le processioni, i gesti devozionali, la materialità della pratica. Ha sottolineato di più il corpo, se si vuole. Ma è interessante questa dialettica tra parola e corpo, tra protestanti e cattolici. La tensione che esiste nei cristiani va a toccare un elemento di fondo. Noi conosciamo poco appunto la grazia come sapienza e la fede come intelligenza. Non intelligenza appunto di dire che sa parlare, che conosce i libri. No, come intelligenza cristiana. E quindi come arte di vivere, come stile, come modo di fare l'uomo. Se accettate questa pista di riflessione su questa liturgia, se torniamo sulle letture che abbiamo fatto, vedrete che elementi interessantissimi ci sono. La prima lettura ve la ricordate? La sapienza che ha imbandito nel mondo un banchetto. Ha invitato tutti, soprattutto gli inesperti, no? La sapienza di Dio ha imbandito un banchetto per l'uomo. E questo banchetto è il mondo. La vita nel mondo, il lavoro, il dormire, il lavarsi, il mangiare, fare i figli, il piangere, il litigare, il riconciliarsi, il costruire le strade, le università, gli ospedali, i cimiteri. Il mondo che noi mangiamo, perché sta roba qui si mangia, appunto, no? Noi diventiamo uomini vivendo le dimensioni del mondo. Questa roba qui è il banchetto della sapienza. Cioè, vivendo il mondo, noi dovremmo imparare a vivere, imparare a diventare uomini. È il mondo che ci istruisce, è mangiando il mondo che acquisiamo la sapienza del diventare uomini. E d'altra parte, il senso di essere nel mondo è quello che il mondo aiuti l'uomo a restare o a diventare uomo, no? Ed è interessante perché questo invito dalla sapienza, questo invito che Dio fa agli uomini di venire al suo banchetto, non è raccolto da chi si crede già esperto, di chi sa già. Questi non accolgono l'invito, non hanno bisogno. È rivolto invece ai semplici, agli inesperti, cioè a chi vuole imparare, a chi si mette in ascolto. Perché questo cibo in realtà guarisce, dice il testo, la stoltezza degli uomini, la loro insensatezza. Beh, qui allora capite quante cose si potrebbero dire, quanta stoltezza che c'è nel mondo. I tempi sono cattivi, diceva il lettore, ma sono sempre stati così, perché l'uomo è sciocco, l'uomo è insensato, no? Quanta inumanità, in questo senso stoltezza, quanta inumanità nei nostri comportamenti e in tante nostre parole. Oserei dire che in questa società in particolare quasi tutta la comunicazione pubblica, quella di intrattenimento, è sciocca, è insipiente. Se vuoi trovare qualcosa che assomiglia alla sapienza, bisogna cercarla in qualche maniera nel rapporto breve, negli sguardi familiari, nel rapporto tra uomo e uomo, quando uno prende posizione. Se no, la comunicazione pubblica è tutta quasi tutta scema, appunto. È tutta giocata su un piano stranissimo. Dice, ma gli uomini non sono quelli lì. E per fortuna, appunto, poi ne incontri nella giornata qualche momento di umanità, no? E quanto conformismo. E quanto conformismo, che è impressionante. La banalità, la replica, il poco interesse alla verità o almeno alla serietà di ciò che si dice, di ciò che si fa. Ecco, la sapienza di Dio, la sapienza che Dio ha imbandito nel mondo, vorrebbe rimediare a questa stoltezza e condurci sulla via dell'intelligenza. Vedete che tra noi cristiani dovremmo fare qualche discorso un po' più scavato su cosa vuol dire essere cristiani, no? Cioè, se la grazia di Dio è anzitutto intelligenza degli aspetti umani della vita, se è anzitutto formazione della nostra coscienza per darci la capacità di sentire da uomini, per capire l'umanità che è in gioco in certe cose, per capire appunto dove si difende l'uomo, il senso dell'amore per l'umano dell'uomo. Vedete che usciamo da un cristianesimo sacralizzato, magico, entriamo in un cristianesimo molto più, non so come dire, umanizzato, no? A servizio dell'uomo. Questa intelligenza dell'umano è fatta di fiducia, di misericordia, di lucidità, di verità, di speranza nell'uomo. Guarda Gesù, appunto. Cioè, la grazia che Dio ci vuol dare è di farci diventare come Gesù. La sapienza che è diventata umana, che si è fatta carne e che ha trasformato la vita di un uomo in Vangelo, in buona notizia, guardate come si può essere uomini. No. È comprensibile che i figli di Adamo, che vengono dalla terra, Adamo vuol dire di terra, no? Siano sorpresi, sconvolti dalla sapienza del figlio che viene dal cielo. E la sua via è incomprensibile. Ed è incomprensibile che ci proponga una via nella quale dà se stesso, nella quale va verso la morte a difesa dell'uomo. E ancora più incomprensibile è che quella via sia la nostra via, che lui ce la proponga come la nostra via, cioè sia la via da seguire, il pane da mangiare. Come può Gesù darci la sua carne da mangiare, appunto, no? Come può quest'uomo essere colui che nutre la nostra vita? Si capisce perché la via di Gesù è apparsa scandalo ai giudei e stoltezza ai greci. Ma su questo vi sarete accorti che negli ultimi tempi io sto tornando tantissimo su questo tema, che esigerebbe evidentemente poi tutto un ripensamento delle forme della pratica cristiana, no? Cioè, mi pare comunque indiscutibile in questi testi che il cristianesimo si propone anzitutto come una via, una scuola, una sapienza da imparare. Cioè, noi l'abbiamo vissuto troppo invece come una specie di roba sacrale che ci dà una specie di grazia così a buon mercato. E stranamente la crisi del cristianesimo e l'indifferenza religiosa che ci circonda ci sta provocando a questo. Diteci, che tipo di uomo ci portate voi a partire dal Vangelo? È questo che ci interessa, non le vostre pratiche religiose. Che queste pratiche religiose producono un Vangelo per l'uomo, questo ci interessa. Ma capite cosa ci sta chiedendo il mondo? C'è un legame stretto tra accogliere il Vangelo, cioè credere in Gesù e mangiare la sua carne, quello che stiamo facendo adesso nella Messa, ascoltare la parola di Gesù e poi mangiarla. C'è un rapporto tra sta roba qui e il giudicare il mondo, giudicare il nostro tempo, trovare in questa società le vie di difesa dell'umano, appunto, le vie di umanizzazione. C'è un legame tra il fare la comunione e comportarci in una certa maniera, come diceva la seconda lettura di Paolo. Fratelli, diceva così, vigilate, sapete che vigilate non è così, dice, tiene aperto gli occhi. Vigilate è un imperativo del verbo della fede, è un vigilare della fede, guardate con gli occhi della fede, tenete aperti gli occhi, state svegli come cristiani, capito? Vigilate, fratelli, sulla vostra condotta. Condotta vuol dire guidare la macchina, capito? Sulla vostra maniera di girare dentro sta società qui. Non da stolti, portandovi in giro, dando la direzione alla vostra vita. Non da stolti, ma da uomini saggi, profittando del tempo presente. Dio mio, come mai noi queste parole qui le lasciamo morire? Profittando del tempo presente. Questo tempo che stiamo vivendo è buono, ha dentro il regno di Dio, hai capito? È da vivere come una cosa buona, è un Vangelo, sto tempo qui presente, ma smettiamola di continuare a fare le cose del secolo scorso, come eravamo, come facevamo. Qui c'è da profittare del tempo presente. Perché i giorni sono cattivi. Cioè, si sta disumanizzando, imbarbarendo il mondo e noi stiamo sognando il passato. I tempi sono cattivi, perciò si chiede la generosità, l'intelligenza e la bontà di uomini buoni che questo mondo lo amano e lo rendono più buono. Il Vangelo è adesso, capito? Non è una verità che è da sempre, che era così, che non si può cambiare. Il Vangelo è adesso oppure non è mai stato per me, capito? Non ubriacatevi. ma che sia vino o droga, e oggi le facciamo tutte e due le cose, alcol e droga, vanno a fiumi in questi quartieri, in queste città. Vi guardate in giro, no? I vostri figli, sapete cosa fanno la sera, no? Tutta sta umanità che sta entrando nell'età adulta e che alla sera in questa società non trova di meglio che cercare di far casino, di ubriacarsi, no? Beh, ci vorrà dire qualcosa sta roba qui. Tutti i buoni sono ritirati in casa a sognare il passato, capito? Non ubriacatevi, perché il potere del vino e della droga sono degli anestetici, sono delle rinunce alla vigilanza che serve per restare uomini adesso, qui. Non ubriacatevi, non stravaccatevi in questo tempo, questo gettarsi grossolano in una serie di riti banali, di abitudini sciocche che riempiono gli occhi e le orecchie delle folle. Non siate inconsiderati, senza senno, appunto. Sfrenati, si dice in greco, senza senno, senza testa. Ma sappiate comprendere la tenerezza di Dio, la volontà di Dio, la dolcezza di Dio per l'uomo, come Dio guarda l'uomo, questa è la volontà di Dio. Che l'uomo sia in piedi. E quindi dovete cercare di comprendere la lucidità, la tenerezza con cui Dio guarda gli uomini, la bontà, il voler bene agli uomini suo. Con una caratteristica, rileggete questo passo, tipicamente cristiana, che è la giubilazione. Perché dico tipicamente cristiana? Perché al centro del Vangelo, una delle poche cose che sappiamo di Gesù, a me interessa tante volte dire chissà cosa sentiva Gesù, una cosa è chiara. Uno dei detti più centrali del Vangelo, che ci dice l'animo di Gesù, dice: ti ringrazio, sono pieno di giubilo, Padre, perché hai rivelato queste cose agli umili e ai semplici. Questo giubilo di Gesù, che è il riflesso del Vangelo nella coscienza, no? E quindi questa vigilanza dentro i tempi cattivi per difendere l'uomo, per costruire l'uomo, deve avere questa caratteristica tipicamente cristiana di una gioia indistruttibile, in una speranza indistruttibile, di chi è raggiunto in ogni momento da una notizia buona. I tempi sono cattivi, ma il Vangelo mi fa ringraziare Dio di appartenere a questi tempi. C'è qualcosa che nessuno mi potrà togliere, questo è il cristiano. E che mi rende infinitamente speranzoso per ogni uomo. Io posso aver fiducia anche nel più delinquente degli uomini, perché Dio è stato buono con me. Siccome Dio è stato così buono con me, io non ho il diritto di pensar male di nessuno, ma ho il dovere di essere lucido fino in fondo sull'uomo. Non mi fanno dire le cose che tutti dicono. Questa è tipicamente un atteggiamento eucaristico, no? Sapienza eucaristica, rendimento di grazie, se qui esercitare il giubilo, la gratitudine. E finiva così questo testo, che vale per la messa come partecipare alla messa e vale per come comportarsi nella vita. Sentite, sembra che parli proprio della nostra messa della domenica, e sullo sfondo: non ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, alla stoltezza, ma siate ricolmi dello spirito. C'è un po' di vicinanza tra la spiritualità e l'ubriachezza. Chi è colmo di spirito viene preso come ubriaco talvolta, no? Un ingenuo. Intrattenendovi a vicenda, bisogna coltivarla sta roba qui, con salmi, abbiamo appena fatto, con inni, con cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Questa è la maniera cristiana di vivere che l'Eucaristia dovrebbe nutrire. fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio nostro Padre, perché ci renda discepoli di Cristo, portatori della sua sapienza in questo mondo. Diciamo insieme, o Dio, nostra speranza, ascoltaci.
Signore, la tua sapienza ha preparato per ogni persona non solo la casa, che è il mondo, ma ha imbandito un banchetto grazie al quale tutti possono sfamarsi. Perdonaci quando non sappiamo condividere i beni che tu generosamente ci hai donato. Preghiamo.
O Dio, nostra speranza, ascoltaci.
Signore, aiutaci ad essere vigilanti, per saper leggere gli avvenimenti con i quali tu anche oggi ci parli, perché coltiviamo la sapienza del cuore, perché ti rendiamo grazie non solo con le parole, ma anche attraverso gesti di misericordia e di giustizia. Preghiamo.
O Dio, nostra speranza, ascoltaci.
Signore, la Chiesa, celebrando ogni giorno la tua morte e la tua resurrezione, tenga viva la memoria del gesto con cui hai voluto salvare il mondo e rinnovare l'amicizia di Dio con gli uomini. Preghiamo.
O Dio, nostra speranza, ascoltaci.
Signore, ti preghiamo per tutti coloro che non hanno il coraggio di affrontare la vita con le sue gioie e i suoi dolori. Possano incontrare chi li aiuti a sentire meno gravoso lo scorrere dei giorni e più leggero il peso dell'affanno. Preghiamo.
O Dio, nostra speranza, ascoltaci. O Dio che ami l'uomo, rialza con la tua mano coloro che giacciono nella fatica e nell'ombra della morte. Fa che riprendano il cammino della speranza e diano per sempre, siano per sempre, il tuo vivente canto di gloria. Per Cristo nostro Signore.